una serie di questioni che da questa titolazione vengono sollecitate. Rimanendo, io poi non sono in questo caso un conferenziere, sono un moderatore anomalo, perché poi mi infilerò magari in qualche questione per poterla risollecitare su argomenti che vengono proposti, perché è un tema anche aperto in qualche modo questo, ma partendo anche proprio decisamente dalla ragione per cui siamo qui e perché l'abbiamo fatto nel caso di questa nostra rimara, pone l'arte di misurare la terra in questa contestualità, un rapporto che sa molto semplicemente riguarda in termini allargati l'artificio della natura, cioè l'elemento organico che si muove dentro a una dimensione plurale, magmatica, intesa della terra come componenti di varie nature che la vengono a comporre, e la necessità, il desiderio, la voglia, una modalità che può essere quella di misurarla, e l'altra che invece attiene in qualche misura, anche se qui c'è un bisticcio, in qualche misura alla sua organicità naturale. Questo è molto specifico, secondo me, per averlo sottolineato qui, perché ritorna anche su questo luogo, che è la Fornace antica di Canova, per chi di voi magari è qui per la prima volta, dove Antonio Canova elaborava i bozzetti, l'abbozzo, la prima misurazione, come dire, il palinsesto formale liberato da una gestualità naturale corporea di azione artistica, che poi a casa di Canova si raggelano meravigliosamente in una mai raggiunta bellezza da quel punto di vista, nei gesti e poi nei marmi. Però il primo gesto, ma proprio potente, in dimensione piccola, di queste dimensioni. Bozzetti di Canova sono di questa misura qui, 40 centimetri, quindi è molto probabile, quasi certo, che li ha fatti qui alcuni. Ne esiste uno straordinario di Amore Psiche, che tra l'altro sarà il soggetto della prossima operazione, nella seconda mostra che seguirà, la terza mostra che segue quella, con una coreografia di Fiorenza D'Alessandro intorno al tema di Amore Psiche, che a parte di tutto è anche il logo della nostra associazione. Ma in questa cosa di Amore Psiche che Canova presenta, che è il primo gesto, la composizione è tutta diversa, è molto articolata su 3-4 presupposti, in cui però la matericità e il lavoro scabro e non altro che rifinito della terracotta ha questa dimensione ancora radicata dentro a una dimensione terrigna, mentre le sue sculture, come dire, si stemperano in altri orizzonti. Questo è un lato, e l'altro lato che invece interessa a me particolarmente in questo tipo di apertura, di discussione, che poi può andare sull'arte di misurare la terra, che significa conoscenza, misura, cosmogonie, relazioni, eccetera, eccetera, quello che sicuramente le due persone che sono qui hanno argomenti su questa cosa di grande interesse, è che prima di Canova è molto probabile che questa fornace ci fosse già, perché è quasi accertato, poi lui l'acquisì quando prese gli studi, eccetera, c'è tutta una ricerca che stiamo facendo su questo. È anche presumibile che, e questo è un aspetto interessante secondo me, che in questa fornace, mentre Campo Marzio se ne andava disgregandosi nelle sue rovine archeologiche e c'era la costruzione della città del 400-500 che stava approcciandosi, travertini presi dalla caduta del grave sulla terra dell'area di Campo Marzio, di pezzi di travertino, fossero portati qui e fossero bruciati per poter essere calce per costruire, cosa che si può fare, per costruire la città che si stava approcciando frammentariamente in quel momento, diciamo, tra fine Medioevo, 400-500, prima del Tridente. E quindi questo era interessante, perché in questo caso la terra che forniva la pietra del travertino, bruciata e rarefatta in altre misure, era l'elemento legante. Il magma della terra tornava a legare in un'aulicità di forme che noi tutti conosciamo, la città del Rinascimento. Quindi una classicità rispetto ad un'organicità più materica, e dall'altro lato Canova, un'altra classicità a ridosso della fine del Settecento, fine dell'Ottocento, in cui sempre in questo posto la parte magmatica determinava in qualche modo il palinsesto su cui puoi costruire e misurare le forme con i materiali differenti. Quindi questa metamorfosi insita nel crogiolo, magari, ecco, finisco, è anche un elemento che come dimensione di una lettura, diciamo così, di una visione o di una modalità che tutti sentiamo necessaria sul ricostruire rapporti significativi sul futuro delle città e sulle loro stratificazioni, sulle loro mal raccontate, superficialmente divulgate origini, oppure stili, oppure, come si dice in termini più così rovinato ormai, identità. Mentre invece la parte corporea, magmatica, determinata da questo tema della misurazione della terra, richiederebbe magari una proposizione in cui intorno la geometria e artificio non siano elementi così disarticolati uno dall'altro, ma rientrino in una possibile visione differente. Basta così, io adesso ho detto velocemente la mia, però il discorso è che mi piace sentire i veri conferenzieri o le persone con cui stabilire il dialogo, che sono Piero Mio Grossi e Antonino Saggio, e quindi non so a chi dei due dare la parola, veramente se la piglieranno da solo.
Vabbè, accetto questa consegna, e l'accetto proprio ripartendo da questa introduzione che ci hai fatto, che secondo me è proprio un po' il tentativo che tutti quanti oggi abbiamo, a proposito di quelle virgolette identità, no? di restituire in qualche modo una materia su cui la nostra artista, diciamo anche come spunto, è proprio quello, in fondo una fornace per cuocere questa argilla. E quindi l'argilla di che cosa? L'argilla per fare il mattone. Nel 1467 un testo che pochi conoscono, ma che forse dovrebbe essere meglio indagato, a mio avviso, che è quello dell'Ipnorotomachia Polifidi di Francesco Colonna, è importante perché nel 1467 chiude quel testo misteriosamente, no? E non lascia intendere, dopo questa narrazione di tutto un mondo complesso che è una battaglia per una conquista, del sogno di amore di Polifilo, polis filos, amante della città, quindi di polia, della sapienza. E questa chiusura del libro con un misterioso segno a Treviso 1467, calende di maggio. Allora, secondo me, io tante volte mi sono chiesto, dopo aver provato a interpretare anch'io questo testo misterioso, ricco tra l'altro di immagini, quindi estremamente, che invito a sfogliare, non a leggere, a sfogliare, perché l'abbinamento fra l'immagine e il racconto di questa battaglia per conquistare un sogno d'amore è un po' il racconto in fondo di quello dell'arte di misurare la terra. Perché? Perché in questo contesto di Treviso, famoso per i suoi giardini di amore, famoso per le sue storie cavalleresche, famoso soprattutto per il fatto di essere una natura particolarmente ricca di acque, di argille, no? Il nostro assente portoghesi potrebbe raccontarci come nel momento di dover costruire la moschea romana andasse in quel contesto a cercare i mattoni giusti, no? Sapientemente ricercando le stilature di questi mattoni alla Borromini, no? Con addirittura con i ricorsi sottili come quelli di Borromini, E Portoghesi mi risulta che andò come Aldo Rossi, come tanti architetti che hanno partecipato al nostro, alla costruzione di questo immaginario della città e fisico anche, andò a Treviso alla fabbrica dei mattoni di San Marco, no? La fabbrica di San Marco, e lì il mattone, con tante tipologie della sua creatività, appariva e appare come in questo contesto, no? Ovviamente io, che ho lavorato nell'archeologia, a volte mi capita di leggere un muro antico e vedere e capire anche l'età di questo muro proprio dal mattone, almeno dal periodo Augusteo in poi, perché prima i mattoni non c'erano, vengono portati dall'Egitto, quindi da questa sapienza più lontana. E la materia ci riporta già se stessa a delle origini che forse dovrebbero essere praticate all'interno di questo viaggio che poi approderà nel Rinascimento in quel contesto. E che cosa succede? Succede che in quel contesto, per l'appunto, si esplica un racconto per andare a cercare in un giardino, quindi ancora una volta all'interno di un contesto organico, no? Naturale, naturalistico, eccetera, tutte quelle sapienze, quelle valenze che oggi noi andiamo a ricercare nel comporre in qualche modo i disegni della contemporaneità. Dico disegni per rispondere poi all'architettura che ne esce fuori da questo mattone. Quindi il mattone, le argille, le acque di Treviso erano in fondo, secondo il mio parere, la sintesi di questa battaglia del conquista del sogno d'amore, l'architettura, il mattone, perché il mattone è la fornace che, guarda caso, poi ci stiamo dentro, no? Allora dico, da questo elemento, da questo micro elemento, nasce forse il tentativo per aprire queste mappature triangolari, circolari, lineari, bidimensionali, tridimensionali, n-dimensionali, sulle quali lascio la parola al nostro amico Antonino.
Grazie. Io sono un fan e un appassionato di Canova 22.
Quindi, posso testimoniare?
Quindi con piacere. Partecipo a questo incontro con tutti voi e pensavo, certo, che se questo argomento non ci viene bene a Canova 22, Missione della Terra, dove? Perché voglio dire, innanzitutto il luogo ha una sua come dire, magia in qualche maniera evidente, direi evidente, del tutto particolare, no? Circolarità, questa situazione di ipogea, le nicchie, basterebbero da sole. Poi interviene anche questa idea di questa memoria di che cosa era nell'antichità, sicuramente Canova e chissà cosa prima di Canova, no? Come giustamente hai detto. E come se non bastasse questo, interviene l'operazione d'arte, che è sempre un'operazione rivelatrice e comunque site specific in qualche maniera, e non può non essere site specific in questo luogo, dalla prima di Francia, le successive degli architetti, anche di Burini, altri amici, e questa di oggi anche molto suggestiva, molto, insomma, interessante. Una parola, diciamo, a me dispiace, come a tutti, il fatto che non ci sia Paolo Portoghesi, a me dispiace altrettanto che non ci sia Peluffo, che è amico personale, che è il curatore di questa operazione.
Che ti sta curando, di questa operazione,
curando,
molto più drammatica.
Però, voglio dire, mi sembrava carino ricordare anche l'assenza di Gianluca Peluffo.
Hai ragione.
Ora, l'argomento Misurare la Terra, di cui siamo invitati a a parlare, a commento di questa mostra, ma forse è un mondo, è un tema, Misura della Terra, che anche, era presente anche in altri lavori, presente a Calova 22, il tuo grande mandala, in fondo è anch'esso reinscrivibile per alcuni aspetti su questa dimensione astronomica, anzi io personalmente l'avevo proprio letto così quando ne ho scritto. Allora, il tema di Misura della Terra è un tema che fa tremare un po' i polsi, diciamo la verità, perché uno si aspetta una storia di una certa bellezza su questo tema, che è un tema veramente complicato e suggestivo allo stesso tempo. Allora, è chiaramente i tre punti del triangolo, Mio Grossi, Portoghesi e io, avrebbero sicuramente affrontato e affrontano il problema in maniera evidentemente diversa, e questa è la questione interessante. Quindi lasciano la triangolazione ai successivi interventi dei presenti, eccetera. Perché dal mio punto di vista la questione è ovviamente diversa? Perché ognuno, questa è una cosa che sto riflettendo, mette sul piatto la cosa principale che ha fatto nella sua vita, non può prescindere da quella. Allora, è chiaro che Piero ha un percorso che lega la sua, diciamo, passione, il suo anche compito istituzionale nell'archeologia, con questa passione, diciamo, di architetto scopritore di tracce nel cielo e nella terra. È chiaro che Portoghesi ha tanti livelli su cui giocare, ma in questo caso particolare il tema abitare la terra, un'idea di nuova ecologia, probabilmente l'avrebbe interessato. E il sottoscritto, che molti di voi probabilmente non conoscono, ha probabilmente la sua carta fondamentale nel fatto di aver lavorato molto nel cercare di far capire l'impatto che l'information technology ha nella cultura contemporanea, in particolare nella cultura dell'architettura. Questo è un lavoro che faccio ormai da più di 20 anni, con alcuni anche, diciamo, tappe più o meno significative, diciamo significative. Quindi, diciamo, io attacco il problema da questo angolo, tu l'hai attaccato da quello e continuerai da quello, eccetera. Allora, capito l'angolo di, diciamo, a cui attacchiamo il tema, cerchiamo di fare un discorso il più semplice possibile. Allora, se noi pensiamo a questo tema a occhi chiusi, senza riflettere neanche un secondo, proprio così, pensiamo che il tema di misurare la Terra sia un problema di natura geometrica, o geografica al massimo, o geografica geometrica, quindi ha a che vedere con la misura di tipo fisico e le sue molte declinazioni. In realtà appena cominciamo ad aprire un poco gli occhi, cominciamo a sapere, a renderci conto che questo problema del misurare la Terra è uno dei temi che non solo si affronta nel rapporto cielo-terra, e questo lo sanno, diciamo, anche i bambini sostanzialmente, ma soprattutto alcuni aspetti fondamentali della misurazione della Terra si risolvono, e questa è una cosa già abbastanza interessante, non tanto con triangolazioni di tipo geometriche, ma facendo intervenire il fattore tempo. Cioè alcuni temi della misurazione della Terra non si risolvono senza il tempo. L'aneddoto, l'episodio che alcuni di voi sanno, alcuni di voi non sanno, riguarda il problema delle longitudini, del calcolo della longitudine, dell'individuazione della longitudine del globo terrestre. Mentre la latitudine era facile da conoscere, da studiare, la latitudine più grande all'equatore, poi diventa più bassa, poi diventa più alta, e quindi la localizzazione per latitudine era molto facile, il problema di quale longitudine io fossi era un problema assolutamente difficile e molto pericoloso. Tanto è vero che nel 1714 si erano scontrate talmente tante navi, erano successe talmente tanti problemi serissimi su questo problema dell'otto longitudine, che il governo inglese ha messo un grosso premio per trovare lo scienziato che risolvesse questo problema. Questo problema è stato risolto da uno strano personaggio, poi assunto agli onori dei grandi scienziati inglesi, John Addison, che era in realtà un orologiaio. E con una serie di finanziamenti successivi è riuscito a mettere insieme quello che è l'orologio della navigazione e delle latitudini, proprio affrontando simultaneamente, risolvendo il problema della misura di un aspetto fondamentale della Terra attraverso il fattore tempo e non attraverso il problema geometrico, spaziale o astronomico. E questa è la prima cosa, la prendiamo e la mettiamo là. Naturalmente, avanzando il ragionamento sul misurare la Terra, noi entriamo in fasi, in movimenti, in pensieri via via successivi, e qua non possiamo farla troppo lunga, dobbiamo fare un grande salto da questa epoca meccanica, sostanzialmente l'orologio è, no, il simbolo di un mondo meccanico, al nostro mondo, che è un mondo sostanzialmente informatico, in cui tutti i problemi si pongono attraverso questo forte elemento di catalizzatore del pensiero, che è il pensiero formalizzato attraverso l'informatica. È una formalizzazione che riguarda sia l'enorme potenza che questo ci dà, ma sia contemporaneamente una maniera profondamente diversa dall'impostazione lineare e analitica del pensiero meccanico industriale. Avanti?
Rispondo.
No. Vado, c'è una sua cronologia.
Vado avanti, ma devo andare avanti. Perché se arriva Negrossi Negrossi ci porterà su altri pianeti.
No.
Era una cosa retorica.
Rispondo a quello.
No, non devi rispondere, come dice giustamente il. Poi rispondi dopo. Sennò il filo del discorso non si vuole. Quindi era soltanto una cosa puramente retorica. Devo andare avanti, però un attimo vi volevo far tranquillizzare, se no è troppo e vi brucio. Allora andiamo invece avanti.
Ma nella fornace poi.
Nella fornace, sì, però sai. Allora andiamo avanti e facciamo il salto nel pensiero, nella maniera di misurare la Terra in questa nostra epoca, che è un'epoca appunto in cui dicevamo le informazioni e il pensiero si muove attraverso questo grande elemento catalizzatore. Che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire due cose sostanzialmente. Il primo è che noi, sulla base di questa esperienza, ma sempre dilatandola, la maniera fondamentale di misurare diventa attraverso il movimento. Il movimento è la chiave per capire la misura. Ma mentre il movimento, diciamo, dell'orologiaio era un movimento meccanico per capire un aspetto e uno solo, sia pur fondamentale, l'idea di movimento di oggi è il movimento interconnesso dei sistemi. Allora, l'idea che il movimento che noi abbiamo per guardare la Terra sia il sistema interconnesso dei sistemi, che vuole dire in pratica? Vuole dire delle cose potentissime. Vuole dire innanzitutto che noi pensiamo a dei fatti molto semplici. Io pensavo di parlare con portoghesi e voglio ricordare a portoghesi il colonnello Bernaccar, su cui tutti della generazione precedente scherzavano, perché ai più giovani racconto che il colonnello Bernacchi era questo personaggio televisivo che faceva le previsioni meteorologiche, ed era un gioco comune che non ci azzeccasse mai, e che il colonnello Bernacchi era, diciamo, come dire, la quintessenza di chi non ci azzeccava mai. Come sappiamo, adesso i movimenti delle perturbazioni meteorologiche sono arrivati ad un grado di attendibilità che non è il 100%, ma è molto vicino. Perché questo avviene? Perché questo avviene? Perché noi abbiamo un pensiero informatico applicato a dei fatti complessissimi della Terra, applicato allo stesso tempo attraverso, e qui è la parola che ci serve fondamentale, attraverso dei modelli matematici che sono in grado di mettere insieme questo sistema. Il sistema, diciamo, delle complesse variazioni dei sistemi meteorologici, i sensori che ci servono a leggerle e fare delle cose abbastanza attendibili. Ma io ho usato il modello meteorologico per parlare della cosa più semplice del mondo e per farvi capire tutto a che cosa intendiamo dire. Noi oggi facciamo intervenire un altro discorso, che è un discorso fondamentale, almeno io credo che sia fondamentale, e cioè che non trattiamo di un solo modello, il modello appunto meteorologico, ma parliamo dell'interlacciamento di più modelli. E quindi questo nostro misurare la Terra è un interlacciamento di più modelli. Ma l'interlacciamento di più modelli, e qui finisco perché sennò veramente io per primo brucio, è un interlacciamento di più modelli che va e non può che andare nella direzione di una consapevolezza globale, che non è altro che la consapevolezza dei sistemi complessi, che non è altro che la consapevolezza ecologica. Quindi il nostro sistema di misurare, finisco con questo e poi magari rilanciamo, rispondiamo ad altre cose, eccetera, il nostro modo di misurare la Terra oggi, che è allo stesso tempo una sfida e una realtà, che è un fatto politico, come qualunque sistema di misurare è un fatto politico ed è un fatto anche di responsabilità, non può e non può non andare verso la compresenza di modelli complessi di guardare la realtà, che non possono che essere svolti attraverso tutto il formalismo informatico, sia dal punto di vista dei sensori, sia dal punto di vista dei modelli, e che non è che altro che una sfida politica. Qua arriviamo, come qualunque problema di questa natura, perché noi misuriamo la Terra per questioni fondamentalmente di dominio, da sempre. Quindi la sfida del nostro dominio oggi non può che essere un dominio di un riequilibrio, e questa è la sfida che c'è davanti, secondo me, in cui il pensiero informatico ha un gioco, ha un ruolo evidentemente fondamentale.
Io modero quando serve.
Rispondo perfettamente a quello che tu hai miracolosamente messo in campo, che esattamente io condivido perfettamente, che provo a praticare, ma con gli strumenti non tanto dell'informatica attuale, che la longitudine zero, la longitudine act che tu hai chiamato, a me ha fatto venire in mente ad esempio i percorsi, quelle orme che io vado ricercando sempre, a partire dal mondo mediterraneo antico. Io sono un neoantico, no? Cosa vuol dire essere neoantico? Vuol dire proporre dei modelli di sistema che sono già stati perseguiti dall'umanità in epoche diverse, con strumenti diversi, no? Perché oggi giustamente abbiamo la rivoluzione informatica, abbiamo superato la rivoluzione Gutenberg che ho citato prima con quel libro, ma vi rimando ancora più indietro nel tempo, essendo l'uomo capace di camminare in tutto il mondo, ha avuto la possibilità di costruirsi a modo suo, con l'osservazione della natura, i modelli per misurare la Terra, poi arrivando al mattone, certo, che è l'elemento sul quale forse si gioca oggi più facilmente la complessità di queste misure, se non altro per la storia che poi ha prodotto. Ma questa camminare, no? Che è l'espressione poi di arrivare a costruire in qualche maniera degli strumenti di osservazione, di misura, l'orologiaio, meccanica, ma quella roba meccanica dell'orologiaio del 1714 che gli danno il premio perché fa il longitude act è addirittura minoica, pre-minoica. Perché? Perché faccio un esempio del disco di Festus, qualcuno forse non lo conosce, è un codice con due facce spirali, con 45 segni, dove c'è fra i segni c'è un camminatore. No? Questo camminatore è la chiave, è la scala di misura di quella lettura del tempo, non dello spazio, perché lo spazio anche allora era funzione del tempo. Perché? Semplicemente per la sopravvivenza allora, oggi per il potere che si è evoluto e si è dinamicizzato, ma se voi andate ad aprire quelle due facce del disco di Festus e unite come nei cruciverba, no? E collegate tutte le volte che appare la figura del camminatore, cosa apparirà? Appare la costellazione del toro, no? Quindi una mappa impressa nel tempo per celebrare una società e quindi per condurre senza computer, ma avevano il computer, tant'è che nel 1600 a.C. c'erano degli strumenti meccanici, no, quelli vengono nel secondo secolo, antichitira, queste cose qua che voi conoscete, i meccanismi all'orologeria come quelli della longitude art, ma c'erano dei computer analogici, computer analogici con i quali hanno costituito le mappe per misurare la Terra, per misurare il tempo della Terra. Allora questo tempo della Terra che è antichissimo e che poi via via si è sciolto sempre più arrivando alla modernità con lo spazio-tempo e all'architettura, forse se noi andassimo a ricomporlo attraverso proprio questi modelli che indica Antonino e che sono perfettamente d'accordo, che sono delle entità di sistemi interagenti fra loro. Michel Foucault parlava della via eterotopica, non della via utopica, come giustamente Cacciari sostiene non essere più praticabile. Bisogna costruire delle vie eterotopiche, ma su quali modelli? Quelli della rivoluzione tecnologica odierna che ha completamente messo da parte questi luoghi, nel senso che questi luoghi che appartengono alla tavola del 1748 di Nolli, dove Piranesi disegna un campo marzio che è un sistema composito, no, articolato, no, in parti che sembrano smembrate fra loro, sembrano disarticolate, invece no, sono dei sistemi complessi che però appartengono a questa storia di questa città. Adesso io non voglio aprire tutto il discorso, ma sostanzialmente questa città è uno strumento di misurazione. Questo è il disegno di Roma. Io con una squadra ci misuro il mondo. Se poi a questa squadra inserisco la scala umana, quella del camminatore minoico, gli do la dimensione reale che è quella del tempo e quindi dei simboli che noi abbiamo messo completamente da parte per poter interpretare oggi questo discorso politico, perché è un problema politico, è un problema per avanzare, far avanzare per la via eterotopica, per la via che coglie le diversità disperse dei luoghi, che sono i sistemi complessi ben più grossi di quelli del baracca memory, no? E costruire attraverso queste partecipazioni quella che viene definita poi la decrescita allegra, felice, abbondante, chiamatela come vi pare. Allora, in questa dimensione, questa mappa che ha misurato la Terra in un certo percorso, perché la longitudine zero dell'Egeo esisteva già dai tempi minoici. Se voi andate a prendere la storia e considerate, che ne so, il tempio di Ammon in Libia, questo luogo particolare dove io da 40 anni frequento, perché come dice lui, giustamente uno parla delle proprie esperienze, che si chiama l'Entas, e poi andata verso Delo, l'isola di Apollo, e poi ancora andata a Sofia, e poi andata fino ad Helsinki. Bene, questa è la longitudine zero del mondo antico, su cui è stata costituita tutte le culture del Mediterraneo, fino alla longitudine Act. Perché il problema poi è quello di costruire in qualche maniera le misure come decostruendo, destrutturando questa tavola piatta, o non voglio fare il terrapiattista, però considerando questa sfera frantumata e ricomposta in mille parti insieme, oggi si tratta di costruire in qualche maniera il modello guida antichissimo, non antico, antichissimo, quindi andiamo molto indietro, e la storia dell'uomo, dei 100.000 anni dell'uomo, oggi ce lo racconta a piene mani sempre di più, perché questo sistema complesso di una comunicazione complessa, ma al tempo stesso semplificabile, se c'è un modello guida da imitare, ebbene, noi ce l'abbiamo questo modello guida, solo il problema è riuscire a manifestarlo e a comunicarlo e a diffonderlo. Si chiama Roma.
Mi avete sollecitato a dire qualcosa, ma solo limitatamente a rimandare la palla, perché la questione che tra l'altro è emersa, e sono contento che sia emersa dopo l'esposizione di Antonino, che ci sia questa questione politica, mi sembra molto significativo. Molto significativo, anche proprio da un punto di vista, diciamo, mettiamola così, misurare vuol dire conoscere, misurare vuol dire appropriare, dare determinazioni, orientarsi in un universo complesso, che possa essere cosmogonico oppure di altro tipo, in cui, come dire, l'informatico e l'informale potrebbero in qualche maniera anche essere avvertiti ad una definizione tra questi due aspetti, perché la configurazione è l'altro elemento che in qualche modo mi sembra più presente anche nel tracciato delle tue geometrie che governano le forme, ma pensando per esempio a Campomazio direi assolutamente di sì, perché la configurazione di tutta quella cosa che considera e rivisita e offre un'altra visione della stratificazione della città in quel punto assume una formalizzazione, una configurazione non reale, non scientifica, però per quel punto e in quel momento e in quel lasso di dibattito non tanto conclamato ma esistente a cavallo tra fine 700 e primi 800, che è un momento fondamentale, l'alternatività ad una visione piranesiana rispetto a tutto ciò che poi segue tra il classicismo canoviano e di altro origine, anche Winckelmann ma in un'altra misura, e quella cultura lì hanno due strati differenti di comprensione e di determinazione anche di un futuro possibile. Quella piranesiana, che in qualche modo amo alla follia da sempre, non ha potuto in una certa misura, o se no magari anche andando ad analizzare nelle deroghe alle geometrie che hanno governato come strumento anche di potere e di governo, perché come misuri, dai, metti in ordine. No? Metti ordine, non è eticamente mettere ordine una spregevole cosa.
Come misuri,
però
fa il corridoio delle mappe del Vaticano.
In qualche modo sì, vabbè, però lì si va a finire, allora siamo zebianamente tra il governo della geometria e magari lì si trovano i padri fondatori anche delle nostre differenti visioni al momento di una società, di una situazione, come dire, altrettanto complessa, no? Però ci sta sempre un poco questa questione tra la formalizzazione e la configurazione, oppure no, e la visione data in termini concreti, e quindi misurare la terra, visto che non c'è Portoghesi, ma comunque rievocandolo dal tavolino rotondo, se congiungiamo le mani lo avremo lì in un ologramma che oggi è possibile, potremmo averlo.
Certo.
se noi avessimo queste forze.
Potevamo fare lo Skype,
ma no, noi mettiamo insieme la costellazione dei tori.
Sì, sì, c'è anche Portoghesi qua vicino.
Però, voglio dire, lo sto dicendo per una ragione molto semplice che tutti conoscono, no? Ah, scusami, si può intervenire, una roba.
Allora, semplicemente una domanda.
Sì, no.
Visto che geometria vuol dire misurazione della Terra, no?
Sì.
Allora mi domandavo, che relazione c'è fra l'orologio solare del Panteon e la misurazione attuale complessa delle coste, di cui ha parlato Antonino. Ha parlato di una matematica che ha misurato i sistemi di dinamica, crescita,
certo.
Ha parlato dell'autosimilarità.
Sì, certo,
e quindi
certo.
Siamo riusciti a misurare, a far entrare una dimensione della crescita che prima rappresentavamo in una maniera schematica, comunque non esatta.
Sì, sì, certo.
Certo.
La domanda di Daniele. Io volevo finire. Rispondono loro, me la gioco così, rispondono loro, che sono più esperti di me. A me basta rievocare questa banalità, se vuoi. L'oggetto sul greto, diciamo sulla spiaggia, lasciato nel dialogo di Eupalino dalla natura o dall'artificio che ha portato questo elemento. Che non si riesce a decifrare, se appartenga ad una volontà di dar ordine, oppure se da una partenza mai saputa, l'erosione del mare, si parlava di acqua, argilla, eccetera, sempre siamo là, ce l'ha formalizzato lui in una bellezza informale. E quindi questa questione informatico-informale, perché poi l'informatizzazione apparentemente ci costruisce una serie di forme molto, molto avvolgenti, molto veloci, molto apprezzabili, molto ripetibili, ma c'è la logica di un informale, e intendo anche il movimento artistico informale, non tanto come dire un bisticcio linguistico, in cui in opposizione dentro all'astrazione dà senso, dà emozione. Da appartenenza a testimonianza di una contemporaneità complessa, che è anche un altro movimento artistico che apparentemente sembra non appartenermi perché lavoro su altre cose, però che invece esiste, questo ti dice anche che i linguaggi non hanno tutta questa importanza, l'importanza è il pensiero che li attraversa, quindi vanno bene tutti, quindi va bene l'eterogeneità e quindi ci vogliono le visioni. Quelle che mancano politicamente sono le visioni, sono le cose di cui noi stiamo parlando coinvolgendo millenni, di cui nessuno si occupa perché ha bisogno di dire una cosa tra tre ore.
Le visioni
e quindi a quel punto, voglio dire, noi siamo in un crogiolo apprezzabile, però questo senso della... Sì. Tu poi io non saprei.
No, perché
sono
iscrizioni, certo, adesso subito. No, perché governiamo il dibattito. Il dibattito sì.
Come dire, ognuno non soltanto ha una propria storia, ma come direbbero gli americani, hanno un core business, no? Qual è il tuo core business? Allora, è chiaro che il mio core business è cercare una certa, diciamo, modesta e fatica di mettere le cose in ordine. Ed è chiaro che il core business di Franz è procedere per salti e per cortocircuiti. E quindi è un modo di procedere che ha una legittimità nel pensiero sostanzialmente che si esprime attraverso il salto e non attraverso una linearità. Quindi a me mi affascina, lo capisco, perché lui parla di informale e di informatica giocando questa cosa, ma non lo posso seguire se devo rispondere a lei. Allo stesso tempo mi affascina, però, perché non è che appartengo a un altro mondo. Però voglio dire, questo discorso di qual è il centro del modo di operare credo che sia abbastanza significativo, sono quelle chiavi. Non faccio tutto questo perché io ho due studenti anche qui, quindi contemporaneamente mi muovo in quello stato, no? Della torta che non può sfuggire completamente. Allora, detto questo, la sua domanda è una domanda a cui a me piace rispondere, perché contemporaneamente tu dici che sei un neantico, in parte mi piacerebbe esserlo anche a me. è vista attraverso quale circuito, io arrivo a rispondere alla sua domanda. Allora, innanzitutto dobbiamo capire subito, o comunque condividere subito una cosa, perché se non condividiamo questo punto non riusciamo a capire né come rispondere alla sua domanda. Il pensiero ecologico, il più grande nemico del pensiero ecologico è il cosiddetto ambiente. Perché? Perché è l'analogia tra ecologia e ambiente. Quando per ambiente si intende appunto una precondizione, una condizione del sistema naturale avulso dagli altri sistemi. Allora, ecologia vuol dire il lavoro insieme dei sistemi, è l'equilibrio dinamico dei sistemi. Non vuol dire mettere l'ambiente da una parte in quanto entità separata, da gestire separatamente dagli altri. Ecco perché i discorsi sono politici. Tra l'altro, il pensiero ecologico è quello che mette insieme in maniera strutturale i dati e i modelli dei comportamenti umani, del grande mondo dei comportamenti umani, con il grande corpo della biosfera, con i mondi biologici, almeno queste tre sfere sono, diciamo, compresenti. E ragionamento ecologico vuol dire ragionare insieme. Ecco perché non possiamo risolvere nulla se noi pensiamo in maniera esclusivamente, tra virgolette, ambientale. Andremo sempre di fronte a dei fallimenti se noi non cambiamo i comportamenti. Almeno questo per me è un fatto, diciamo, per rispondere all'intervento di questa cosa. Diciamo, arrivo e poi cerco di rispondere alla sua cosa. Lei ha detto, ma diciamo, la meridiana, adesso non ricordo, che misurava il tempo, poi lo gnomone che era qua, eccetera, eccetera. Esatto, che stava proprio qua vicino.
Sì, là, qua, no? Qua.
Stava a 2 metri. Misurava un modo di essere, diciamo, se ho capito bene, profondamente diverso a quello che io descrivevo nel modo dei modelli complessi di fare le cose. Certo che sì, perché quel tipo di mondo aveva dei rapporti, come dire, che si muovevano rispetto ai fatti fisici del misurare, che ne gestivano una quantità assolutamente limitata, molto limitata. I sistemi di oggi tendono al loro interno, vorrebbero tendere al loro interno a gestire una molto maggiore complessità. E veniamo al punto. Perché anch'io mi voglio definire un neoantico, ma io preferirei una variazione.
Ma io no.
Una piccola parte di questa cosa, cioè io venendo qua mi sono messo un pochettino a guardare, a studiare, e a me mi piacerebbe essere definito un neo-umanista, vi dico la verità, mi piacerebbe che qualcuno dice, ah sì, sai, potrebbe essere definito
una cosetta,
una
roba facile,
è un sinonimo.
Io studiando un po',
sì, no?
Cosa ho scoperto? Innanzitutto mi sono andato a guardare Buckminster Fuller, che è un personaggio fondamentale dal mio punto di vista per capire questi intrecci della misurazione. Buckminster Fuller è quello che ha fatto la prima pianta piatta della Terra, ovviamente l'aveva fatta Mercatone ben prima, ma il sistema di Buckminster Fuller, che lui chiamava Dynamaxion, è un sistema basato sui tetraedi che veniva appiattito con il minor numero di deformazioni possibili. Lui perché ha fatto questo modello? E in che modo ha interfacciato questo modello agli altri? L'ha fatto proprio perché è uno che ha iniziato a ragionare in termini sistemici e in termini ecologici, diremmo noi oggi, mettendo insieme i vari sistemi e scrivendo quel libro fondamentale poco dopo il cinquantennio della scoperta, dell'arrivo sulla Luna, che si chiama la Terra come una cellula spaziale, come una Namciale, no? Che è un libro fondamentale proprio per il pensiero sistemico e ecologico. Ora, vediamo a noi, mettendovi un po' a girare, un po' come si fa in questi siti, ho scoperto una cosa molto interessante, e cioè che ci sono degli studi abbastanza avanzati, abbastanza provati, che sostengono che il sistema delle tensegrity, che sarebbe una forma geometrica particolare di cui adesso non andiamo a parlare, che diciamo sostanzialmente permette la creazione di strutture, diciamo per essere semplice alveolari, in realtà è molto generico dire alveolari, è un sistema, guarda caso, che può essere di estrema utilità per capire i sistemi viventi e la formazione delle microcellule. Questo è un punto fondamentale. Perché un punto fondamentale? Perché il problema della spazializzazione, quindi di vedere le cose attraverso lo spazio, attraverso le strutture spaziali, è una cosa che noi architetti abbiamo innati, e anche artisti vicino a noi, che invece mentre altri scienziati fanno molto più fatica. Tu immaginati uno statistico, no? Immaginati un economico, immaginati anche uno stesso fisico, che usano, è un biologo, che usano ovviamente modellazioni matematiche, però la innaturalità che c'è per queste scienze di immaginare strutture dal punto di vista spaziale e costruttivo, e quanto per noi è invece in qualche maniera più naturale, perché sempre più questa idea dei modelli non è una questione semplicemente numerica. I modelli non sono spreadsheet, non sono numeri. I modelli sempre più, da quelli meteorologici a questi della vita, sono spaziali,
sono dei grafi.
Allora, perché io voglio dire questo? Perché a te piace il mondo antico, e io ogni tanto mi sogno Leonardo.
No, aspetta.
Sogno Leonardo. Me ne sogno Leonardo.
Siamo nel centenario.
Le voglio sognare Leonardo. Perché Leonardo...
Guarda che neo-antico vuol dire neo-umanista.
Ah, ecco, allora siamo d'accordo, siamo sulla stessa cosa. Ogni tanto mi sogno Leonardo. Perché Leonardo in fondo è una delle enormi personalità dell'umanità in cui ha messo insieme ecologicamente, diremmo noi, perché la sua pittura è una pittura in cui l'atmosfera è la chiave per capire quello che lui fa. Questa idea di essere un mondo, diciamo, completo, totale, in cui i personaggi, l'ambiente, il corpo, la natura entrano in questo insieme. E ogni tanto io mi sono Leonardo e scopro che è proprio Leonardo che ha studiato le tensegrity. È uno degli inventori delle tensegrity, si chiama tensegrity. Basta andare in Wikipedia, tensegrity Wikipedia. Si chiamano, non so come si chiama in italiano. Sono delle strutture spaziali che possono essere simili a è la struttura attraverso di cui sono le strutture attraverso di cui si possono creare degli ombrelli, ad esempio. Leonardo lavorava in questa maniera, ma in realtà è anche possibile liberarle, farle funzionare, diciamo, col concetto dell'equivalenza di compressione e tensione, sostanzialmente su questo si basa. È anche possibile aprirle. Tra parentesi, noi abbiamo fatto delle opere, ma questo non importa, perché l'autocelebrazione poi te la do da solo. Però se ti interessa ti mando il link dopo.
Essendo io un pittore ma avendo avuto un padre scienziato che lavorava nella microscopia elettronica, il microscopio elettronico è stata una rivoluzione, perché ha praticamente questi modelli di cui tu parlavi, no? Li ha svelati non solo dal punto di vista visivo, perché si vedevano le cellule, ma anche poi si facevano dei modelli di queste, quindi proprio assolutamente. Cioè, la costruzione del microscopio elettronico ha favorito e ingrandito questo tipo di tematica della creare delle strutture di modelli attraverso però la reale osservazione del cielo. Questa è la prima cosa, quindi mi collega a quello che dicevo. nel senso non è che gli architetti, cioè, gli scienziati pure avevano dei modelli ben rappresentati, poi lo erano a livello anche della chimica biologica, della chimica organica, specialmente poi per esempio, questi modelli erano anche proprio formule di chimica organica, questo volevo dire. Mm. E questa è una cosa. Però io volevo ricollegare a un discorso più, forse più umanistico, cioè in realtà, non ti dici politico, anche Piero, un discorso che lo conosco, il discorso di Piero, il discorso del capire, entrare nei temi, cioè per esempio faccio un discorso, oggi noi abbiamo un problema rispetto a quello che tu dicevi della telematica, insomma, della rivoluzione informatica, eccetera. Il problema è che da una parte l'informazione accelera la dimensione, l'apertura di quantità di cose, come tu dicevi, non prima c'erano molte di meno, no? Queste cose non si riescono a gestire, cioè sfuggono alla gestione, c'è una quantità e poi c'è un altro problema, e quindi non si riescono, come le fotografie, quando noi facciamo le fotografie con la macchina, facciamo 2000 fotografie e poi alla fine non ne vediamo nessuna. E anche la nostra memoria viene, ma questo è un altro argomento sulla memoria che ne parliamo magari un'altra volta, è molto importante. Quindi non si riescono a gestire tutte queste informazioni, tutte queste. E quindi noi abbiamo un problema diverso, cioè da una parte c'è questa accelerazione, dall'altra noi come esseri umani dobbiamo rallentare il tempo, cioè l'arte è una disciplina, è una, diciamo, l'arte, l'architettura, che serve, ma specialmente l'arte, che ha guardato la chiesa, a rallentare. Duchamp parlava di ritardo in vetro, cioè il grande vetro è un'opera in cui praticamente Duchamp fa questa macchina celebre, quel sì. Che mette dentro, lo sappiamo, la macchina cioccolata, la sposa, le braghe, cioè. Però poi dice, ritardo in vetro, cioè questa macchina alchemica, perché poi è l'alchimia, serve a ritardare il tempo, cioè serve a. E quindi quando Piero dice neo antico, tu dici neo umanismo, che poi si toccano queste cose.
È la stessa cosa.
Si toccano, diciamo. E poi parlerò anche un po' dell'America rispetto all'umanismo, al neocapitalismo umanista, che potrebbe essere una cosa che potrebbe esserci, avvenistica, quindi queste cose si toccano. Però noi dobbiamo quindi invece porci il problema della rallentare sul tempo. Adesso faccio un esempio. Magari Jackson Pollock è stato un pittore che aveva il padre che guarda caso faceva la dimensione. Cioè, dall'alto.
Come anche quello di Guttuso, peraltro.
Quello di?
Di Guttuso.
Ah, non sapevo.
La madre di Calvino era una biologa.
Vabbè, grazie. Vabbè, motivo di nazionalismo sugli agrimensori. No, torniamo a Polo.
No, invece è interessante Polo.
Vai.
L'osservatorio.
Polo.
L'osservatorio.
Io riprenderei
da Sanremo.
Cuba, che Sanremo?
A Cuba prima,
poi a Cuba. Riprendiamo da Polo.
No,
perché Polo è un altro che mi piace, non so come dire, io vorrei essere Polo, invece di stare lì con tutte le geometrie, il corpo, no?
Di questi punti qualitativi, cioè noi dobbiamo. Mi ricordi quello che ma tutti i tuoi discorsi proprio geometricamente.
Trova la sintesi.
Scusate,
ma
hai parlato tanto
tempo? No, ma
vabbè, sono i relatori, sono stati chiamati a fare.
Vabbè, io parlavo di questo,
abbiamo parlato tanto tempo, andava da te che parlavamo tanto tempo.
Io ti portavo questo bambino andava con il papà in aeroplano e vedeva che il padre misurava, ovviamente con questi aeroplani di quell'epoca, magari non erano molto, non andavano a genere in America, andavano a una stessa dove facevano le dimensioni. E guarda caso che Polo, i suoi lavori, number one, number two, number two, insieme ai dripping, questo è importante, riprende appunto questo, anche i suoi primi lavori non figurativi, di queste mappe, di queste grandi mappe che lui fa, diciamo, della campagna, di come si fa. E però solo, la sua però arte è un'arte che prende in contatto la cultura indiana. Cioè lui, e parliamo del programma del mio antico, ritorna, è l'unico artista, l'unico che non copre, cioè in qualche modo dice che lui lavora su sulla terra per terra, perché riprende l'arte degli inglesi. Quando gli assegnanti sono stati in 80 milioni massacrati dai protestanti, cioè dagli americani, cioè lui riesce quindi a trovare un ponte, se potremmo dire, qualitativo, artistico, e quindi io in questo senso l'ho citato perché vorrei che qua alla fine noi dobbiamo parlare, quando tu dici politica, ma la politica non si può, non ci si può ancora dei sistemi politici sbagliati se non ci sono dei contenuti.
Certo.
E il problema di oggi è proprio questo, che noi abbiamo, non voglio parlare di politica assolutamente, ma ci siamo capiti.
Certo.
Del vuoto. Si parla sempre di sistemi, non ho finito. Si parla sempre di sistemi, ma non si parla mai del dentro di sistemi, di quello che c'è dentro. In fondo voi avete giustamente detto questo. Quindi ho usato Pollo semplicemente per come noi possiamo rallentare il tempo e possiamo creare dei sistemi giusti, diciamo qualitativamente, in fondo un po' Piero ha citato Latouche, sono tutti i suoi problemi. Chiudo dicendo che in America, e noi parliamo diciamo di tutta l'America negativa, di tutta l'America americana, giustamente, alcune parte degli americani sono veramente, perché hanno buttato la bomba d'onda, hanno fatto la guerra in niente, tutto quello che è, però c'è, secondo me, in America, attraverso tutta questa cosa della beneficenza, di sistemi in cui non ci sia solo una parte che tragga la ricchezza, ma ci siano anche, io sto parlando di idee, non sto parlando che lo è adesso, secondo me noi ci dobbiamo avviare a capire tutta quella che è stata poi la distruzione della classe media in Italia, da parte di tutti i partiti politici, da parte della situazione. Quindi misurare, e chiudo, oggi la terra, sul grande aeroplano, è corta, è piccola, è nulla, non c'è, perché sono praticamente distanze piccolissime, perché tu c'è 27 ore per andare dall'altra parte del mondo, 10 ore, quindi qual è invece, e chiudo, e torno a Jung, visto che noi parliamo del crossover, beh, Jung diceva che la figura dei vicini che amava di più era il crossover, visto che voi parlavate del crossover, parlavate del Canova, parlava della, nel cui Canova appunto la creta, il rapporto con Canova molto importante della creta, il Canova proprio pensa, e si vede che il suo pensiero è legato a questi primi disegni, come dicevi, chi lo diceva,
io lo dicevo,
e le formelle, eccetera, eccetera, che poi viene proseguito fino a proprio all'architettura, prima c'è tutto un proseguio, c'è una, diciamo, quindi io ho dato semplicemente degli input a cui appunto vogliamo dare delle risposte.
Grazie. Beh, interessante anche la cosa di Duchamp e del tempo, mi viene in mente il paesaggio delle polveri, che l'unica cosa che è un aneddoto è che però è tutto verificare. Il primo dripping l'ha fatto la moglie di Pollock.
Certo.
In un formato piccolo, e poi si è dedicato per il resto della vita nell'ombra a curare il marito finché è campato. La Liga Spravo. Sei d'accordo? Il primo dripping lo fa lei, Pollock navigava in una dimensione tutta diversa, quella è una figura che dovrebbe avere l'elevatezza necessaria.
Ma certo, gli angeli che stanno vicino a te.
Sei d'accordo? Appunto, poi sempre femminile l'angelo, mai maschile.
Insomma, siamo...
Qui abbiamo un artista donna, per cui...
Stiamo parlando dei labirinti.
Giusto per.
Stiamo parlando dei mandala che hai fatto tu. Stiamo parlando di queste concentrazioni dell'arte di misurare la terra che nell'epoca del Pantheon, con quelle precisioni legate ad una sapienza, ad un codice che riguardava sia l'imperatore che l'ultimo della società, a oggi questo non è più fattibile. Perché non è più fattibile? Per ragioni politiche, per ragioni di crescita, o di cattiva crescita. Allora l'informatica e l'informale di cui lui parla è il discorso dell'arte e scienza assieme.
Questo
è il problema. Allora non è che lì c'è un percorso, lì ce n'è un altro e qua ce n'è un altro ancora. È proprio questa visione eterotopica che fa fare il viaggio sull'aereo a Pollock che, e poi ripetere come a Calvino che usa quello che vede attraverso il mondo botanico e del padre e della madre chimica. Allora
perché in questa dimensione dell'arte e della scienza insieme è condensata il valore del sogno. Il sogno che è bella apertura, perché se noi andiamo a riprendere un po' i discorsi della fisica quantistica, tanto per parlare in appoggio a quello che citava prima Antonino come complessità di sistema da dover perseguire anche con le trasposizioni poi del mondo specifico dell'articolazione dell'architettura, del Buckminster Fuller o chi più ne ha più ne metta, per non parlare di Bios Woods, tanto mi viene in mente adesso, no? Le sue visioni estreme. Per rifare che cosa? Per ricostituire in qualche maniera delle visioni che devono essere il modello, ma il modello non lo perseguono se non c'ha il suo costo beneficio produttivo a una società così formata. Allora il problema qual è? È che questa fisica di oggi, quella quantistica in particolare, che evolve, e ci dice che oggi abbiamo di materia, quel mattone famoso fa parte di un 5%, poi c'è un 27% che è materia oscura, e questa comincia a entrare, a penetrare in quel mondo di cui stiamo parlando con te rispetto ai discorsi degli altri mondi. Poi c'è il 68%, secondo i fisici, è energia oscura. Allora, i valori di un neoantico che è simile al neoumanesimo, che direi non uso il neoumanesimo perché è inflazionato, il neoantico l'ha usato il Quarone a modo suo, però non con i concetti che io gli vorrei affibbiare.
In una risposta al postmoderno.
Esatto, in una risposta al postmoderno. Io no, io lo... Però il problema dell'ambiente, come dice lui, l'ecologia...
Che dice la parola ambiente?
Legato alla parola ambiente, vuol dire tutt'uno, per i vari.
Sì, ma la visione olistica, la visione olistica che poi ti permette di arrivare all'espressione dell'arte, perché l'artista fa questo, interpreta tutte queste pulsioni che c'ha intorno e le trasferisce sul piatto, diciamo, della contemporaneità per poter poi magari essere usato, e qui si apre un altro discorso. Però quello che sto cercando di dire è che questa arte e scienza, se non andiamo a costituire il valore di riferimento come modello, e il valore lo trovi solamente attraverso la storia dell'uomo e quindi il neoumanesimo, come hanno fatto nel Rinascimento, andandosi a cercare la classicità, perché la classicità hanno cercato, attenzione, non è che sono andati nel mondo archeologico della preistoria o della geologia o dell'ambiente. L'ambiente lo conoscevano già, le celle esagonali per costituire poi le architetture moderne le sapevano già fare a Creta con le api, tanto per parlare in termini in soldoni. Allora il problema è che questi valori sono contenuti all'interno di questa dimensione di arte e scienza, ma riferita a un contesto fisico dove la gente vive e opera e che non vuole, ve lo sottolineo, non vuole vedere o pensare a un modello, a una visione diversa, politicamente parlando. Mi fermo, perché sennò...
Ah, perché gli argomenti sono tanti,
Crogiolo di Jung è proprio questa cosa che lui dice, la figura del crogiolo, la figura proprio dei Jung,
tutti
gli elementi.
Lavora sui labirinti.
Il paziente lui era solo il contenitore,
certo.
Non è l'altro, cioè, gli ingredienti li mettevano loro,
certo.
Quindi questo è molto importante.
Mi stavo chiedendo una cosa, amici miei, su questa necessità, e poi magari ci vediamo, su questa necessità di dover ridefinire in qualche modo una sorta di umanesimo che disegna, misura il mondo attraverso un'altra cosa. E la questione del tempo, che è stata sollevata praticamente da tutti. Mettiamola in una
una determinazione che mi giustifica questa domanda, ma nel tempo intermedio, nel tempo buio del passaggio lento per interpretare questa cosa, a ridosso della velocità dello strumento invece di cui tutti disponiamo, quindi in un antagonismo per così dire necessario, si sviluppa, dipende di sì, un'estetica che testimonia questo lavoro. Cioè, misurare è esplorare. Noi dobbiamo esplorare e va una realtà complessa, aspetta a persone come noi, voglio dire, molto generalizzando questo, non certo a chi non lo vuol fare perché sapientemente sa che lo farebbe cadere dalla sedia dove sta seduto, perché questi lo sanno,
luce,
no, no, perché sono cinici, non gliene frega uno stracazzo, scusate il regalo, perché sanno benissimo che questa cosa qua porta ad una condizione di consapevolezza per loro, così vagamente interpretata, perché non hanno quella cultura necessaria per riportarla sulla scena. Allora, viceversa, in quei momenti bui, ma anche in passato, quindi torniamo a tempi passati, come dire, l'estetica si è sviluppata e l'avanguardia artistica si sviluppa nei momenti di crisi.
Certi momenti vengono bruciati.
E poi dopo li devi rimettere insieme, gli devi dare governo perché la crisi di per sé è troppo.
Voi pensate
che
trasmetterò?
Perché non so che cosa ne pensate voi della possibilità di, come dire, dare configurazione al rito di passaggio che siamo chiamati a fare, perché quello è un tempo, come dice lui, lungo. Ci vorranno due generazioni per arrivare a fare. Vabbè, intanto ne basta una generazione che dica una cosa, sul piano dell'arte, sul piano della letteratura, del cinema, e semmai potete fare un sforzo sulla politica, guarda.
Beh, quello è il più difficile. Posso chiedere come
ma anche quello non è chiaro.
Anche quella, rispetto al discorso che facevi te, questa cosa appunto dell'apertura, della quantità di informazione, rispetto, perché poi il discorso che facevi te, però un minimo. Devo capire un po' meglio.
Dunque, ti risponde e poi voglio rispondere anche a lui, cioè non voglio rispondere, voglio seguire una suggestione importante.
È una conversazione,
La questione dell'informazione, la quantità dell'informazione, hai ragione. Sai, io quando parlo a loro, ogni tanto faccio questo ragionamento. Vedete, Google è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato. Dopodiché questa affermazione lapidaria è stata fatta probabilmente 8 anni fa, proprio in occasione di un intervento che mi aveva chiesto Purin di fare nella triennale, mi aveva chiesto delle parole chiave, Purin, mi aveva chiesto internet. E allora io tirai fuori questa cosa e avevo 4 categorie, avevo 4 risposte. Ogni anno che vado avanti, questa, diciamo, affermazione Google è la cosa più vicina a Dio che l'umanità abbia creato, mi funziona sempre di più. Cioè, dai 4 originarie, Dio onnipotente, Dio onnisciente, Dio, no? Dio è dappertutto, le più ovvie, che corrispondono, ne trovate sempre mano a mano. Una di queste caratteristiche è proprio questa che tu dici, cioè Dio è infinito. Che vuol dire che Dio è infinito? Vuol dire che è finito e infinito allo stesso tempo. Cioè, Dio, la risposta esatta è di Google, lo capiamo con Google, Dio è in costante ampliamento, come è l'universo, come è il mondo delle informazioni. Perché nell'attimo in cui noi parliamo adesso, le informazioni sono X. Nell'attimo appena l'incremento successivo sono X più 1. È la stessa cosa dell'universo, è la stessa cosa di Dio, come diciamo teologia, è in espansione continua. Allora, come si gestisce questa espansione continua, che è la tua domanda? Diciamo in due modi, sostanzialmente. O con il raffermamento, o con il tentativo dell'accelerazione. Cioè, o navighi l'onda, o stai sulla spiaggia e vedi la cosa. Allora, Se io sono la spiaggia, se sono sulla spiaggia e vedo l'accelerazione, ho sostanzialmente la negatività. E cioè ho un'idea in cui io rallento, altro che Duchamp, lo rallento molto di più, no? Lo rendo proprio quasi immobile questo tempo. Se invece cerco di cavalcare l'onda, ho il futurismo. E queste sono le due grandi, diciamo, figure mentali da cui in qualche maniera in fondo non si scappa una volta che tu poi le combini come ti pare, però sostanzialmente i due modi che io conosco
sono
le due fondamentali modalità nostre in fondo, no? Ora la cosa diventa molto interessante quando tu te la giochi nella tua responsabilità individuale.
C'è una testa,
dopo te la dico. Sì, c'è forse un po' di testa. Quindi poi alla fine è la tua cosa. Io vengo adesso da New York e da New York vedo due cose insieme, contemporaneamente. Vedo le casette in stile neocoloniale, appena fatte, in cui vive mio figlio in un campus qualificato universitario, per cui io dico, ma porca miseria, ma siamo nel 2019. Ma te pare che siamo ancora con le casette neogiorgiane appena fatte, eccetera, da una parte, e dall'altra vedo Shed, di cui ho parlato rapidamente in questa, diciamo, qualche cosa di internet, cioè cosa vedo? Vedo un'opera pazzesca, perché è veramente pazzesca, che io dico scherzando, è bruttissima e magnifica allo stesso tempo, bruttissima e magnifica io la definisco. Cosa è Shed? Shed è in questo grande, come dire, intervento ipercapitalista, di cui uno può parlare bene, può parlare male, eccetera, adesso non è questo che ci interessa, c'è questo teatro che è un teatro museo interattivo e semovente, sostanzialmente. Mai si è fatta una cosa del genere.
Dove?
È a New York, nella Hudson Yards è posto, gli architetti sono i grandissimi di Le
Corbusier.
Vabbè, io adesso... Allora, che cosa è questo Shed? È una cosa, innanzitutto in un ambiente, come dire, ex industriale meccanico, no? E sostanzialmente funziona così, se uno non capisce che cos'è. Cioè, diciamo, la parte del museo più o meno tradizionale, immaginiamo. Poi c'è una parte, appunto, uno shed, una tettoia, che si può aprire, diciamo, che può scorrere e riconfigurarsi. Questa riconfigurazione consente allo spazio, diciamo, nuovo, coperto, una pluralità di usi. Innanzitutto serve come spazio di servizio quando si deve montare il museo vero e proprio, gli allestimenti. Ma invece normalmente può funzionare per teatri all'aperto, per performance, per questo e quest'altro. Dopodiché finisci e chiude. Ora.
Quella di Parigi no?
No, molto più avanzato, molto più avanzato. Perché effettivamente sono messi. Dopodiché nella sua pelle ovviamente ci sono proiezioni interattive, eccetera. Ora, questa è l'altra cosa, quindi l'accelerazione non vuol dire che si dà del brutto, non c'è poco da fare, perché l'innovazione dell'arte...
Esattamente si chiama Shed.
The Shed. E vuol dire tettoia, vuol dire tettoia. E quindi, la terza quale sarebbe?
La terza è che c'è un'arte... Tu hai citato il futurismo, hai citato Duchamp, e poi c'è l'arte plasmica, che sarebbe quella di Barnett Newman, in cui ci sono, e di Rocco, ci sono proprio degli scritti teorici di Barnett Newman molto belli, in cui fare un'arte non plastica, Piero, ascolta, perché magari non lo sai questa cosa.
L'arte plastica,
che lo dice Rocco, ci sono degli scritti filosofici previsti di Barnett Newman, in cui tu entri dentro la dimensione del quadro, il quadro non è più un oggetto plastico pittorico, ma è una terza dimensione, come l'uomo della terza dimensione, quello che ha fatto entrare i muri, no? In cui tu devi entrare filosoficamente dentro, perché lì dentro...
Ma perché ti sbaglio a certo punto di fare le sue immagini con queste riproduzioni,
esatto,
tra il treno? Sì. Allora, il problema E non è che l'esempio è uno, due, no, tre, no, no, quattro, certo, sì, ma io l'esempio di questa prima è quello di stare qui a discutere, forse non ci abbiamo più tempo, per poter aprire.
Continuiamo con il discorso.
Continuiamo
con il discorso. No, poi ci sentiamo tutti,
io dovrei chiamare una crisi.
Sì,
è che non lo si fa.
Mi sembra che abbiamo siamo là.
Grazie a tutti voi.
Continuiamo, questo lo voglio portare a casa però, perché ho fatto un sacco di
esperimenti.
No, questo è l'investimento per trovare l'integrity. Perché questo è il noi che si interessa da creatura.
Io insegno a sapere.
Sì, a me siamo unificati da
tempo.
Inglese che ha fatto il grande
Forte, Norma Forte, quello che ne pensi di opere particolari.
Adesso sta facendo era Rocco, scritti sul latte, quella cosa sulla plasticità.
No, Rocco, ma anche Rocco.
È proprio l'idea di un pezzo che
si sì, però Palazzino ha scritto di più di Rocco.
Meglio.
Allora, Giancarlo Tedesco.
Grazie del discorso.
Grazie a lei.
Un bel incontro generale, direi.
Anche posso dire, non c'è dubbio che il luogo Jung c'ha ragione, Crogiolo.
Di Santo comunque insomma criticava il lavoro con viene dopo l'urinatorio, è una provocazione fortissima, non so.
Allora Antonino Confortaggio, certo, Antonino Confortaggio,
comunque via Facebook è la migliore.